Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di giardinaggio, più che altro di giardinaggio d'appartamento, di piante che sono davvero un piccolo superpotere domestico, perché rendono sicuramente gli spazi più vivi, migliorano il nostro umore e, se scelte bene, alla fine richiedono anche pochissime cure. Con il nostro ospite Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico, scopriremo come sceglierle, come curarle, come farle prosperare, e questo anche se non abbiamo un particolare pollice verde. Buongiorno Valentino.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Perché le piante d'appartamento in fondo sono diventate un vero e proprio fenomeno.
Sì, sono tornate di moda, possiamo definirlo, col e dopo il Covid. Era un fenomeno già negli anni 80-90, dove si usavano tantissimo le piante d'appartamento, poi si è scemato un po', c'è stata poi anche la moda delle piante, diciamo, sintetiche, che si sono migliorate tantissime. Tra l'altro, oggigiorno si trovano sul mercato delle piante veramente molto molto belle, fatte bene, ma la pianta viva naturalmente ha quella qualcosa in più, cioè è viva, vive con noi in casa e cresce con noi.
Dona anche quel tocco un po' particolare alla casa, non per niente, persino gli architetti di interni che si occupa di creare degli spazi davvero molto belli, cosy, così si dice al giorno d'oggi, include anche ovviamente verde, ma non solo, anche lo spazio in cui accoglierlo, questo verde.
Sì, va detto che se si ha la possibilità, come fanno gli architetti, di prevedere delle piante, cioè poi di mettere anche le condizioni adatte per le piante, cioè delle vasche magari integrate, l'acqua presente in vicinanza, la luce naturalmente, che sono quei fattori che poi condizionano un po' la scelta e la possibilità delle piante che noi possiamo mettere in casa. Comunque sia, io sono sempre dell'avviso che abbiamo bisogno delle piante in casa, come abbiamo detto in entrata, vivono con noi, è un po', non voglio dire paragonarlo al gatto o al cane, ma poco ci manca, sono quelle esseri viventi che stanno con noi in silenzio, ma ci osservano e vivono con noi, e in fondo anche noi viviamo in simbiosi con loro, se ce ne occupiamo, se ci teniamo a queste creature.
Beh, non per niente a volte si ironizza un pochettino dicendo che ci sono anche le persone che alle piante parlano, però in fondo è così.
Vabbè, io ci parlo sempre alle piante, soprattutto le minaccio, devo essere sincero, più che parlargli, quando non fanno quello che io vorrei. Ma sì, io ho questa convinzione, poi qualcuno mi può prendere per pazzo, che le piante ci ascoltano, che le piante, come detto e ripetuto, vivono con noi, e di conseguenza non gli dispiace alle piante di essere coinvolte nella vita quotidiana. E dopo, naturalmente, non tutti saranno mai come me. Io sono un professionista, io sono nato e cresciuto con le piante, sono figlio d'arte, ma se mi osservate possiamo parlare con mia moglie, lei spesso dice: ci tengo più alle piante che a lei.
Beh, a questo punto chiedo anche ai nostri ascoltatori se sono d'accordo, se concordano che alla fine le piante ci danno anche tanti benefici psicologici. In ogni caso vi ricordo i nostri numeri di telefono, mandateci i vostri messaggi via WhatsApp, 076 321 1113 è il numero per farlo. Se invece volete telefonare, parlare proprio con Valentino, digitate lo 0848 030808. E qualcuno ci ha già scritto, e al giorno d'oggi ci sono tantissime specie di piante molto molto interessanti. Io ricordo che quando già da giovane sono andata a vivere da sola e amavo molto le piante, nei negozi però trovavo al massimo qualche yucca o qualche fico beniamino, mentre adesso la scelta è davvero molto vasta.
Sì, qua sicuramente l'ascoltatrice si limita alla grande distribuzione, perché il professionista, cioè il fiorista o il giardiniere, ha sempre avuto una bella scelta. E naturalmente la grande distribuzione già tanti anni fa, diciamo a metà degli anni 80, se vado indietro, in giro l'85, hanno annusato l'affare con le piante, d'appartamento di riflesso anche, e hanno cominciato a introdurre la vendita. Naturalmente la vendita della grande distribuzione è limitata a quello che trovano, all'affare che fanno, e di conseguenza non compri quello che tu vuoi comprare, ma acquisti quello che ti propongono. Viceversa, se cerchi la pianta, la tua pianta, francamente consiglio di andare da un professionista, dove si trova poi anche una certa consulenza, perché nella grande distribuzione la consulenza è effettivamente ridotta all'osso.
Allora ti faccio una domanda per una volta personale e ti chiedo: qual è la pianta che non manca mai a casa tua e perché?
Allora, io mi attorno sempre di piante che necessitano di tantissime cure. Le cose semplici mi annoiano, le piante facili, quelle che io consiglio al consumatore medio di acquistare perché sono facili, a casa mia non ci sono. Le mie piante poi per lo più escono d'estate, questo tema l'avevamo già affrontato in autunno quando abbiamo parlato delle piante che vanno ritirate. Io ho soprattutto orchidee in casa che impegnano tantissimo, soprattutto quando sono in casa, perché quando le metto in giardino le mie orchidee finiscono nell'angolo più in fondo del giardino sotto un lauro grande dove sono protette dal sole, dove hanno tutta l'umidità di cui hanno bisogno, e io quasi me ne dimentico di loro, cioè passo una volta alla settimana, magari se necessario gli do una spruzzatina. Viceversa, quando poi entrano in casa dove non hanno le condizioni ideali, perché purtroppo nelle nostre case, come abbiamo già detto più volte, purtroppo con queste case iperisolate e naturalmente riscaldate con le serpentine e quant'altro, non abbiamo delle condizioni favorevoli per le piante d'appartamento, di conseguenza bisogna creargliele queste condizioni. Le orchidee in particolare, le orchidee palafitte tropicali, dove nel loro habitat naturale piove tutti i giorni, io il piovere glielo devo creare, cioè io ho delle vanda, ho delle cattleie che due volte al giorno le porto in bagno, gli do una lavata, le lascio sgocciolare e le riporto alla loro posizione vicino alle tende, vicino alla finestra dove hanno luce. Poi se il giorno è nuvoloso come oggi stanno direttamente davanti alla finestra, se c'è il sole le metto dietro le tende, se c'è tanto sole per diversi giorni le metto in una posizione ancora diciamo più riparata dal sole, perché non sopportano il sole diretto. E qui appunto qualcuno degli ascoltatori comincia a dire: ma dove andiamo a finire se dobbiamo portare a spasso le piante come portare a spasso il cane? E poco ci manca, siamo lì.
Beh, esatto, diciamo che comunque la domanda che mi sorge immediatamente è: quindi dobbiamo stare molto attenti e cercare di cambiare anche l'ambiente a seconda delle condizioni della nostra pianta, non la lasciamo sempre fissa nello stesso punto?
Dunque no, se noi troviamo la posizione, e come detto stavo parlando dell'estremo, se noi troviamo la posizione giusta nel nostro appartamento, nella nostra casa per una certa tipologia di pianta o per la pianta, la lasciamo lì, al massimo magari la giriamo, perché solitamente la fonte di luce è sempre la stessa, viene da una parte, e se lasciamo la pianta fissa comincia a diciamo a sbilanciarsi, cioè cresce verso la luce. Allora in quel caso direi, se la pianta resta sempre in casa, se la pianta non ha la possibilità d'estate di uscire come le mie, allora la pianta va girata ogni, non so io, 2-3 settimane, un mese, in maniera che non si sbilancia con la crescita.
Allora, bisogna capire bene luce, acqua, ambiente, diciamo che questa è la triade fondamentale. Prima però volevo chiederti se è vero che le piante purificano l'aria oppure se si tratta più di una leggenda metropolitana.
Dunque, la pianta ha un ciclo, nel senso che durante il giorno trasformano l'anidride carbonica, cioè quello che noi espletiamo alla respirazione, per esempio, che è una tossina, le piante l'assimilano all'anidride carbonica e la trasformano in ossigeno. Di conseguenza è una cosa molto positiva per noi. Durante la giornata le piante creano un ambiente favorevole a noi. Viceversa, durante la notte accade il contrario, nel senso che la pianta di notte non assimila anidride carbonica, ma fa come noi, assimila ossigeno e espletta anidride carbonica. Di conseguenza, sconsiglio di mettere piante in camera da letto. Viceversa, per il resto, le piante, da una parte purificano l'aria, dall'altra parte purificano la nostra anima, perché noi quando osserviamo le piante sono una cosa bellissima, anche se non ci rendiamo conto, ma nel profondo noi esseri umani siamo molto legati alla natura, anche se non vogliamo più ammetterlo, anche se non ce ne rendiamo più conto, ma noi siamo legati alla natura e senza la natura noi non possiamo vivere.
Quindi, primo consiglio, in linea di principio, cercare di non mettere piante nella camera da letto. Ci sono altri locali non adatti o?
Ma altrimenti il non adatto diventa prettamente questioni di luce, questioni di corrente, perché diciamo tante piante o certe piante non piace la corrente d'aria. Cioè abbiamo il Ficus beniamina, per esempio, che è proprio un classico. Il Ficus beniamina, che è una pianta facilissima se si vuole da tenere in casa, ma non sopporta l'aria corrente.
Beh, tutti di solito sono sempre alla caccia, alla ricerca della luce giusta per le proprie piante. Non vale la regola bisogno di tanta luce, ci sono anche delle piante che non devono necessariamente essere messe davanti alle finestre.
Allora, a dire il vero, sono poche le piante che vanno messe davanti alla finestra. Le piante d'appartamento, le piante che sono quasi sempre piante tropicali, anche nel loro habitat naturale, vivono nel sottobosco, dove comunque raramente hanno la luce diretta. Hanno tanta luce. La pianta d'appartamento in genere necessita di luce, ma non sole diretto.
Un'ascoltatrice ci scrive: io ho un'orchidea in camera, mi tiene compagnia, e poi dice anche: la mia casa è piena di orchidee, le bagno una volta alla settimana, hanno tanti fiori, fioriscono da anni, sempre senza tagliarle, però adesso hanno quella polverina bianca. Che cosa devo fare?
Dunque, io ho il sospetto che la polverina, come viene definita dalla nostra ascoltatrice, sia la cocciniglia farinosa. Ed è una racola, se così posso definirla, sulle piante d'appartamento e sovente succede anche sulle orchidee. La nostra ascoltatrice ci ha spiegato che lei le spruzza una volta alla settimana e, visto e considerato che abbiamo il risultato di avere la cocciniglia, si dimostra che spruzzare le orchidee una volta alla settimana non basta, vanno spruzzate tutti i giorni. La cocciniglia farinosa non piace l'acqua. Se c'è la cocciniglia farinosa è perché è asciutto, la cocciniglia farinosa piace l'asciutto e di conseguenza, in particolare le orchidee che hanno bisogno di tanta umidità nell'aria, o creiamo in un'altra forma l'umidità, e qua ci sono dei dispositivi che creano vapore che vanno benissimo per le orchidee, ma per le piante d'appartamento in genere e anche per noi, perché se noi parliamo dei nostri appartamenti come abbiamo fatto all'inizio di questa trasmissione, dicendo che i nostri appartamenti purtroppo non sono più adatti così come sono per le piante, i nostri appartamenti non sono neanche adatti a noi, alla nostra di vita, perché con queste isolazioni così performanti e con questi riscaldamenti così performanti anche noi non viviamo bene, anche per noi l'aria è troppo asciutta, fa troppo caldo e come non stanno troppo bene le piante, non stiamo troppo bene neanche noi. Di conseguenza, creare una forma di umidità con dei dispositivi, oggi ce ne sono di tutti i tipi, anche molto carini esteticamente parlando, e poi si può anche aggiungere magari quattro gocce di eucalyptus che non guasta mai, ben venga per noi e ben venga per le piante.
Dunque, ci chiedono già informazioni sull'innaffiare. Evidentemente anche lì, quando si compra una pianta in generale, sempre di più, se viene presa nella grande distribuzione, ci sono delle indicazioni su come esporla alla luce, come innaffiarla, quante volte alla settimana, eccetera. Però non è sempre scontato. Alcuni ci scrivono, io guardo in internet, tanti dicono, io chiedo all'intelligenza artificiale, quali sono le regole?
Dunque, io non ho ancora guardato l'intelligenza artificiale per quanto concerne la cura delle piante, non so cosa danno, cosa dicono. Quello che va detto, sì, è un tema molto ricorrente, molto attuale per le piante d'appartamento, ma non solo, l'innaffiatura. Dunque, noi compriamo una pianta, è nuova. Solitamente queste piante sono state tirate su, sono state coltivate in substrati sterili. In substrati estremamente leggeri, perché nella produzione è tutto computerizzato, nel senso che la pianta non può vivere in un substrato vivo, non può vivere in un substrato con base di composto o con base di terra vera. E di conseguenza noi abbiamo davanti a noi una pianta che solitamente ha un vaso già troppo piccolo al momento dell'acquisto. Non dico che sia una regola, ma spesso e volentieri così, anche perché un vaso grande poi comporta costi supplementari per i trasporti e quant'altro. Di conseguenza, la tendenza della produzione è avere un vaso molto piccolo, sottodimensionato per la pianta in questione che abbiamo acquistato, e con un terriccio che non è un terriccio, ma un substrato sterile. Allora, cosa faccio? Sicuramente devo subito cambiargli il vaso e cambiargli la terra, cioè non cambiargli la terra, aggiungere della terra che sia terra. Ora, le piante d'appartamento sono piante comunque che sono abbastanza delicate per quanto concerne il substrato, chi più, chi meno. Allora, per l'amor del cielo, acquistate terricci buoni e non il terriccio che costa 2,90 il sacco da 20 litri, perché vi assicuro che in quel sacco di terriccio non ce n'è. Non so cosa c'è dentro, ma non sicuramente terriccio, non è possibile a quei prezzi. Se volete che la vostra pianta stia bene, comprate terricci specifici, cioè per piante d'appartamento, e terricci che hanno, diciamo, un certo blasone, che si sa che sono delle ditte, dei produttori che producono veramente dei prodotti specifici per le nostre piante. Non risparmiate su questa cosa. Poi, tornando al fatto che abbiamo acquistato questa pianta, di norma, come abbiamo detto, il vaso è sottodimensionato e il terriccio presente non è un terriccio. Allora, noi compriamo un terriccio specifico, compriamo un vaso un po' più grande, dico un po', al massimo 5 centimetri nel raggio del vaso, mai passare da un vaso all'altro in maniera troppo impegnativa, nel senso che se il vaso all'acquisto è un vaso da 18, non mettiamo un 36, mettiamo un 24 al massimo. Proprio perché questa parte dove non ci sono radici all'inizio è una parte molto delicata, a seconda della tipologia di piante. È chiaro che se compriamo un filodendro che di acqua ne beve a tonnellate, beato anche se ha i piedi nell'acqua, questo problema non sussiste. Ma ci sono altre piante, non so, uno spatifilum per esempio, che soffre tantissimo l'acqua stagnante. Allora, cosa succede? Noi bagniamo questo nuovo substrato dove non ci sono radici e questo resta bagnato perché nessuno beve. Quando le piccole radici, che si chiamano avventizie, sono quelle che bevono, quelle che traggono il nutrimento dal terreno, sono molto deboli, sono piccoline, bianche, delicate, arrivano in questo substrato e questo substrato è bagnato, è una spugna, queste marciscono e di conseguenza la nostra pianta soffre. Allora, importantissimo è il drenaggio, che l'acqua possa uscire bene. Sempre sul fondo del vaso nuovo mettere un drenaggio. Oggi stiamo venendo via dall'argilla espansa, non ci piace più, è poco ecologica, sporca tra l'altro, usiamo materiali più naturali, che può essere un ghiaietto, va bene, il ghiaietto è un po' pesante, possiamo usare una pietra pomice, è la miglior cosa, quello che vi consiglio, è leggera, è spugnosa, ha tantissime caratteristiche la pietra pomice, e la mettiamo sul fondo e poi piantiamo. A seconda di quello che piantiamo, il terriccio deve essere alleggerito. Se abbiamo una pianta, come parlavamo poc'anzi del spatifilum, che è queste foglie verdi scure con un fiore a spatola bianca, che sono molto comune nel nostro campo, ma anche un anturium che gli assomiglia a spatifilum ma ha il fiore rosso. Queste piante non vogliono l'acqua stagnante, vogliono un terriccio molto leggero. Allora, se noi abbiamo acquistato un terriccio per piante d'appartamento, possiamo alleggerirlo aggiungendo della pietra pomice nel substrato, cioè mischiare pietra pomice e terriccio e usare questo substrato per colmare lo spazio del nuovo vaso che è più grande. Poi un'altra cosa dove sicuramente la mia interlocutrice mi avrebbe portato è il coprivaso, il famoso coprivaso, che naturalmente è bello esteticamente parlando perché lo possiamo comprare, che so io, del stesso materiale di un arredo già presente, stesso colore del divano o quant'altro. Ecco, io diffido dei coprivasi perché non vediamo cosa succede dentro, proprio perché con la bagnatura, che è la parte più delicata, diciamo, della vita della pianta d'appartamento, non abbiamo una visione di quello che accade. Se noi abbiamo un semplice sottovaso, noi vediamo l'acqua che esce sotto dopo aver bagnato, e se quest'acqua è tanta, possiamo togliere la pianta, prendere il sottovaso, svuotarlo, rimetterlo sotto la pianta e abbiamo risolto il problema.
Bisognerebbe proprio far sì che i produttori creassero dei vasi bucati già belli come i coprivasi, perché effettivamente tanti vasi che troviamo sono proprio un po' bruttini. Comunque volevo chiederti, Valentino, noi non diamo mai per scontato, abbiamo tanti ascoltatori che sono esperti, mi stanno arrivando delle fotografie meravigliose di piante d'appartamenti, si vede che c'è tantissima passione e conoscenza, però ci sono anche tanti principianti. Allora, quando si rinvasa, come ci stavi spiegando, cosa vuol dire pietra pomice? Come la si acquista? In che forma è?
La pietra pomice è un granulare fatta di pomice, per l'appunto, che sta alle nostre latitudini, sta veramente diventando una grande moda, e io lo consiglio vivamente come materiale, perché prima di tutto è un materiale naturale, è un materiale esteticamente bello ed è un materiale che ha tantissime qualità. Come abbiamo detto prima, possiamo usarlo come drenaggio, ma possiamo anche usarlo come
misto, dicevi.
Esatto.
Ma se io faccio questo fondo di pietra pomice, quanto, che proporzione rispetto al vaso?
Ma solitamente sono, a seconda del vaso, se il vaso è piccolo un centimetro e mezzo, se il vaso è grande può arrivare fino a 5 centimetri questo strato di pietra pomice. Uh-huh. Poi la pietra pomice si può comprare in varie granulometrie, se si usa prettamente per fare un drenaggio e poi esteticamente, perché noi possiamo coprire la terra poi in superficie con la pietra pomice, che è molto più bello che vedere la terra, perché ha questo color beige che poi può essere anche un segnale quando dobbiamo bagnare, perché la pietra pomice ha questa caratteristica che diventa quasi bianca quando è asciutta e viceversa diventa beige quando è bagnata. Allora già è un aiuto, un piccolo indicatore, la pianta comincia a asciugarsi. Poi naturalmente io consiglio sempre mettere il ditino nella terra prima di bagnare per vedere quanto è umido e quanto è bagnato. Quello è la prova del 9. Non mi affido prettamente sul misurino o sul colore della pietra pomice. Però, come detto, questo materiale, che si compra in sacchetti da 3 litri, 5 litri, 10 litri, 25 litri, a seconda delle esigenze che abbiamo, perché veramente è un materiale che possiamo usare, come abbiamo spiegato finora, ma anche all'esterno per, che so io, coprire un'aiuola per farla diventare bella, o che so io, abbiamo una tomba al cimitero e abbiamo una parte verde in maniera che non cresce così tanto l'erbaccia, che è esteticamente più bello, possiamo usarlo anche lì. È un materiale che è tornato di moda, diciamo, nei paesi latini, cioè al sud, non è mai passato di moda. Hanno iniziato i romani a usarlo e non si è mai smesso di usare. Ma, diciamo, alle nostre latitudini, ma soprattutto al nord delle Alpi, era un materiale poco conosciuto. È stato introdotto, ma sarà al massimo 5 anni, direi anche forse solo 3 o 4 anni, che è stato introdotto e sta prendendo piede, e sono molto felice di questa cosa, perché non sono mai stato personalmente un amante dell'argilla espansa.
E fatto il mio piccolo strato di un centimetro, poi dicevi metto la terra, la mescolo anche di nuovo, in che proporzione?
Dipende sempre dalla pianta e dipende dal terriccio che ho acquistato. Se io mi rendo conto che il terriccio che ho acquistato è abbastanza stupposo, è abbastanza pesante, metto più pomice, così si alleggerisce. Se il mio terriccio già di per sé è bello soffice, devo metterne molto meno di pietra pomice.
E dicevi meglio investire, comprare un buon terriccio, possibilmente terriccio per piante d'appartamento. Spesso si trovano in commercio questi terricci universali che vanno bene un po' per tutto. Sarebbe meglio evitarli oppure possono funzionare comunque?
Io il terriccio universale lo uso all'esterno, mai in casa. Il terriccio universale vuole essere universale, ma il fabbisogno delle piante è così diverso, così immenso, che effettivamente il terriccio universale trova il posto che trova. Va benissimo per l'orto, va benissimo per rabboccare una vasca all'esterno grande, ma nell'appartamento il terriccio universale non dovrebbe trovare posto.
Allora, ho volutamente atteso un attimo a leggere i vostri messaggi, così abbiamo finito questo argomento con Valentino. Ci ascoltiamo Emma e poi carrellata di tutte le vostre domande. Stiamo parlando oggi di piante d'appartamenti con Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico. Stiamo vedendo un po' tutti i consigli, diciamo quella che io ho chiamato la triade fondamentale, quindi capire la luce, capire come annaffiare la pianta e quale potrebbe essere il suo ambiente ideale. Stanno arrivando, dicevo Valentino, tantissime domande da parte dei nostri ascoltatori. Abbiamo un'ascoltatrice che ci ha mandato una fotografia con un spatillium che sta piuttosto soffrendo, c'è un grande vaso e si vedono tutte le foglie che stanno non solo marcendo ma diventando quasi marroni, e dice l'ascoltatrice: mi può dare un consiglio? Era enorme, fioriva due volte all'anno, però ad un certo punto, quando ho cambiato il vaso e l'ho messo più grande, è praticamente quasi morta. Ora, nonostante le cure, non riesco più a farla riprendere. Che cosa può fare?
Dunque, si tratta dello spatifilium, proprio della pianta di cui parlavamo poc'anzi prima della musica. La nostra ascoltatrice ha fatto bene o male esattamente quello che non bisognava fare e che, di cui noi abbiamo parlato ampiamente, nel senso che così a primo d'occhio mi sembra che il terriccio valga veramente poco, però naturalmente è difficile evincerlo dalla foto, ma mi sembra un substrato più morto che vivo. Il vaso che ha usato sicuramente era molto più grande del vaso di coltura, così mi sembra di capire. Anche questo è un passo che non va fatto, l'abbiamo detto, quando cambiamo il vaso sempre poco più grande, in maniera che le nuove radici non soffrono quando poi si avventurano in questo spazio, in questo substrato nuovo. Non so poi se la nostra ascoltatrice ha messo un drenaggio, non lo possiamo vedere naturalmente. La spatifilium, cioè questa pianta in particolare, non è una pianta complessa, complicata, assolutamente, è semplicissima, se si rispettano queste regole basilari.
Quando in un caso come questo magari è stato messo un vaso veramente troppo grande, perché si vede che la pianta è piccolina e c'è tantissima terra e tanto spazio vuoto, si può far marcia indietro? Si può ridimensionare il vaso?
Certo, certo. Noi possiamo togliere la pianta da questo vaso. sicuramente la maggior parte di questa terra cascherà, non sarà franca, non ci sono radici che la tengono, l'apparato radicale sarà sicuramente più piccolo di questo vaso e di conseguenza possiamo prendere un vaso più piccolo, non di plastica. Anche qua il tema vaso non l'abbiamo ancora trattato. Io consiglio sempre vivamente il buon vecchio vaso di terracotta, che è quello che si addice di più alle esigenze delle piante. Poi magari non tutti lo amano come estetica, ma se pensiamo al benessere della nostra pianta, il vaso di terracotta con il sottovaso è la miglior cosa. Lì abbiamo un vaso di plastica, sicuramente non è il massimo della vita.
Beh, la maggior parte delle volte quando si acquista una pianta è in vaso di plastica, probabilmente sarà anche una questione di costi, non lo so, o di peso per il trasporto. Comunque, una volta arrivati a casa, varrebbe quindi la pena cambiarlo e mettere un vaso di terracotta.
Sì, io nella vendita vedo sovente gli acquirenti delle piante d'appartamento, naturalmente si trovano la pianta con il vaso di coltura, come lo chiamiamo noi, cioè un vaso di plastica che costa niente, proprio perché ormai è sempre questione di costi e naturalmente di peso, perché queste piante poi fanno tanti chilometri, spesso e volentieri le piante che noi acquistiamo qua vengono dall'Olanda, non fanno 500 metri ma fanno diversi chilometri e naturalmente il peso ha una grande incisione sul costo del trasporto, che oggi è elevatissimo. E quello che stavo dicendo, quando vedo il consumatore che acquista la pianta, cosa fa? Al posto di comprare un vaso per la pianta, compra un coprivaso che è adatto a quel vaso, cioè lo prendono più risicato possibile, in maniera che non so perché, probabilmente così esteticamente parlando è più bello, ed è finita lì. Ed è proprio quello che non bisognerebbe fare. Cioè, se voglio un sopravvaso, perché questo sopravvaso io ce l'ho perché me l'ha regalata mia nonna e sono affezionato, allora piuttosto faccio in maniera che il vaso che ci va dentro sia più piccolo, in maniera che vedo l'acqua che fuoriesce da questo coprivaso. E quello che non abbiamo ancora detto, in questi coprivaso noi sovente alleviamo le zanzare o le sciaridi, che sono questi moscerini che svolazzano in giro per la casa, e poi quando ce li abbiamo andiamo arrabbiati dal nostro venditore di pianta o del terriccio substrato che abbiamo comprato e diamo la colpa a lui, e quando la colpa non è né di uno né dell'altro ma semplicemente del coprivaso che dentro lì si forma un'umidità elevatissima che non va bene per la pianta, per la maggior parte delle piante perlomeno, che marciscono le radici, e l'altra coltiviamo sciaridi, cioè moscerini e addirittura zanzare.
Un'ascoltatrice scrive: io faccio fatica con la lingua di suocera, appassisce ed è brutta.
Dunque, la lingua di suocera è probabilmente una delle piante più facili, meno complesse. Allora, sicuramente la lingua di suocera va bagnata poco. Ora è da capire se la lingua di suocera in questione ha ancora meno acqua, perché di per sé la si bagna poco, o se ha troppa acqua. Cioè, ci sono queste due possibilità. Normalmente la lingua di suocera non dà problemi. L'importante anche qui non dargli un vaso troppo grande.
Ci scrivono: buongiorno, abbiamo un ficus da molti anni, in estate l'abbiamo sempre messo fuori in un ambiente ombreggiato, quest'anno dopo che l'abbiamo tirato dentro durante il mese di ottobre ha cominciato a perdere le foglie, tantissime, lo bagniamo, non troppo, è lontano da fonti di calore, eppure...
Sì, dunque... È così, è una regola. Mi meraviglierei se mi diceste che negli anni passati non perdeva le foglie. Io al mio ficus, ho un ficus che ha 40 anni più o meno, che vive con me da 40 anni, che finisce fuori in terrazza sotto un gelsomino enorme, e quando, prima di tirarlo dentro, taglio, lo poto naturalmente per mantenere la dimensione, perché altrimenti a quest'ora sarebbe più grande della casa, e tolgo tutte le foglie. Perché tanto so già, le foglie che lascio me le perderà. Il ficus ha questa caratteristica: lui appena ha qualcosa che non gli sconfiffa, butta giù le foglie per dare un segnale, per dire: ehi ragazzo, c'è qualcosa che non mi torna. E qua può essere troppo acqua, troppo poco acqua, la corrente dell'aria, ma in questo caso è proprio il fatto che comunque all'esterno il ficus si trova l'habitat naturale ideale, lì sta benissimo, e quando lo portiamo in casa questo gli girano le scatole, non gli piace, non vuole tornare in casa. Naturalmente se lo lasciassimo di fuori morirebbe di freddo, ma questo lui non lo sa. Lui sa solo che a un certo punto per punizione lo portiamo in casa, e lui segnala questa cosa. Anche se non gli avete cambiato il vaso, anche se la bagnatura è sempre uguale, lui vi dice non sono felice e butta giù le foglie, ve lo fa capire. Allora io, onde evitare questo, cosa faccio? Le tolgo tutte le foglie, proprio tutte, in maniera che il ficus produce poi in casa le nuove foglie che sono abituate a stare in casa, e quando lo metto fuori in primavera faccio lo stesso lavoro, tolgo di nuovo tutte le foglie, cioè lo poto perché in casa è cresciuto naturalmente, vigorosamente, in un inverno il mio ficus cresce 30-40 centimetri, tolgo tutta questa crescita, tolgo tutte le foglie, lo metto fuori in maniera che lui produce di nuovo le nuove foglie che sono abituate di fuori.
Beh, è vero comunque che se il ficus perde le foglie per segnalarci che qualcosa non va, noi che non siamo troppo esperti forse non capiamo cosa non va, si va un po' a tentoni, no? Mi viene in mente di aver visto adesso sui social una pubblicità anche abbastanza insistente di app, tra l'altro ho dato un'occhiata, sono quasi tutte a pagamento, dove tu quando c'è un problema, un fiore, una pianta, la inquadri e scannerizzando poi l'app ti dà una probabile soluzione. Io ho sentito anche da persone che la utilizzano che sono piuttosto contenti e dicono di aver risolto parecchie volte i loro problemi. Non so se tu le utilizzi, perché visto che sai già tutto probabilmente non ne hai bisogno, ma ne hai sentito parlare, sono valide, hai un'opinione oppure proprio non le conosci?
Prevengo, non so tutto, non esiste un giardiniere che sa tutto, noi abbiamo a che fare con un mondo talmente ampio che non esiste una persona che abbia la possibilità di sapere tutto del nostro mondo. Allora, chiusa questa parentesi, no, non l'ho mai provate, non uso l'intelligenza artificiale in nessuna forma, sono un dinosauro in informatica, mettetemi in un giardino, portatemi una pianta e io vi racconto la sua storia, ma tutto quello che è informatica diciamo non mi affascina, ecco, diciamo così. E per fortuna nel mio lavoro, nel mio mondo, sono abbastanza ferrato e di conseguenza penso di non avere bisogno di queste forme. Però posso immaginare, visto e considerato che si sa che l'intelligenza artificiale va a pigliare le informazioni che trova nel web, e di conseguenza comunque abbiamo a che fare con Wikipedia, dove la maggior parte delle informazioni che l'intelligenza artificiale va a prendere va proprio a prenderle in Wikipedia, ma non da ultimo va anche nei siti delle ditte produttrici, cioè ci sono ditte molto grandi internazionali che vendono prodotti per le piante, io ne rappresento una di queste, la più grande in Europa, e noi abbiamo naturalmente un sito fantastico dove anche lì c'è l'intelligenza artificiale oggi, dove si può dare delle informazioni e si ricevono le risposte. Di conseguenza anche queste intelligenze artificiali non specifiche vanno poi a tingere le proprie informazioni da tutti questi siti, che comunque sono anche abbastanza professionali. Penso che le risposte possano essere abbastanza buone. Naturalmente lo sappiamo tutti, l'intelligenza artificiale non è in grado di scindere quello che è vero e quello che non è vero.
Ovvio. Adelaide ci scrive: io ho diverse orchidee che sono sempre ben fiorite, si trovano davanti alla finestra e le riparo dal sole diretto, le bagno una volta alla settimana immergendole nell'acqua e poi le faccio scolare. Ultimamente però i nuovi rami che fioriranno sono appiccicosi, alcuni boccioli si seccano. Di che cosa si tratta e come devo procedere?
Se sono appiccicosi con ogni probabilità abbiamo a che fare con una cocciniglia o comunque con, diciamo, dei residui, cioè degli escrementi di un pidocchio. Le orchidee, da quello che capisco dalla nostra ascoltatrice, non sono felici. È chiaro che abbiamo la tendenza di definire orchidea la Phaloenopsis, cioè l'orchidea che negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 20-30 anni, ha preso piede nella grande distribuzione e che sono diventate, diciamo, delle piante alla portata, finanziariamente parlando, di tutti. Questa orchidea, cioè la Phaloenopsis, che non si chiama orchidea ma si chiama Phaloenopsis, è una pianta palafitta, una pianta tropicale di cui parlavo prima, il gruppo di piante che ho anch'io a casa. Naturalmente io non ho una Phaloenopsis perché preferisco le cose un po' più particolari, però comunque sia, le esigenze di queste piante, cioè di questo gruppo di piante palafitte tropicali, è di avere tanta umidità e la posizione vicino alla finestra non è sicuramente la migliore opzione in casa della nostra ascoltatrice. Preferiscono essere un po' più distanti dalla fonte di luce. Le orchidee non basta metterle una volta alla settimana nel catino o nella vasca da bagno, andrebbero spruzzate perlomeno con uno sprezzino tutti i giorni, poi una volta alla settimana fare quell'operazione. Se abbiamo questo parassita, questa cocciniglia, è proprio perché è troppo asciutta, l'orchidea non riceve abbastanza umidità.
Un'altra ascoltatrice ci ha mandato una foto di una tradescanzia e scrive: ho ricevuto un paio di mesi fa questa pianta, purtroppo dopo pochi giorni ho visto dei pallini neri, e poi li inquadra, sembrano dei pallini anche un po' fatti di terra da vedere, lasciano giù degli scarti neri, la pianta si è rovinata, che cosa posso fare? E mostra anche le foto delle foglie tutte seccate alcune e come appassite altre.
Adesso io non ho visto la foto purtroppo, ma suppongo che sia l'escremento di un bruco, suppongo, vado con i piedi di piombo. La tradescanzia è una pianta molto molto resistente, io la chiamo la pianta della nonna perché la tradescanzia era molto di moda quando io ero un piccolo bambino, cioè il secolo scorso, è la prima metà del secolo scorso. È una pianta molto bella, molto vigorosa, è quasi un'erbaccia. Io ho il problema contrario, mio padre coltivava le tradescanzie, in qualche forma i semenze sono rimaste in giro e mi trovo le tradescanzie che mi crescono ovunque e le strappo. In questo caso ho visto che, la vedo adesso, è molto bella questa tradescanzia, è una tradescanzia trifasciata con tre colori, trovo che sia la, diciamo, la varietà più bella, più ornamentale. Non è un problema, si tratta con ogni probabilità di un bruco che si mangia la tradescanzia, ed è possibile che non solo la foglia ma anche la radice stia soffrendo di questa tradescanzia. Io consiglio vivamente di fare un trattamento insetticida spruzzando bene la pianta nella parte inferiore, perché i bruchi solitamente si nascondono o sulla parte inferiore delle foglie o addirittura nella terra.
Francesco dice: io prendo la terra dal bosco, quella per le piante, visto che lavoro in una cava, niente di meglio, altro che terriccio. Poi invece un'ascoltatrice dice: io come drenaggio uso i pezzi di vasi rotti, creano uno spazio che io ritengo adeguato, faccio bene?
Fa benissimo, è sicuramente la miglior soluzione. Diciamo, noi professionisti il coccio lo usiamo da mettere sopra, proprio sul buco del vaso. Noi mettiamo il coccio di terracotta sopra il buco, cioè rivoltato, in maniera che dà ossigeno al buco, in maniera che l'acqua può sempre uscire dal foro di scolo del vaso di cultura o estetico, e poi mettiamo il drenaggio come detto, la pietra pomice o la ghiaietta, quello che è, perché non tutti hanno una montagna di cocci. Allora noi i cocci li teniamo da conto e quelli li mettiamo proprio prettamente sul foro di scolo e poi mettiamo il drenaggio.
Ci chiedono un consiglio per la hoia, pianta con fiore di cera. L'ascoltatrice dice: come devo procedere per la fioritura? Si deve mettere del fertilizzante? Se sì, quale? Io la trovo una pianta difficile da far fiorire, dice.
Confermo, la hoia è una pianta difficile da far rifiorire. Noi solitamente l'acquistiamo che fiorisce, è un fiore bellissimo, la hoia carnosa, la pianta del fiore di cera, come dice la nostra ascoltatrice. È una pianta meravigliosa, una pianta vigorosa se trova le sue condizioni, ma è difficilissima da coltivare in casa, veramente difficile, e lo dico perché ci ho provato anch'io. Le ho provate tutte, le ho provate in sala, ho provato in veranda dove c'era più luce, in veranda veniva benissimo però si riempiva di cocciniglia. La quadra, confesso che non l'ho trovata nemmeno io. So che c'è un gran seguito, ci sono dei gruppi di appassionati di hoia anche in Ticino, ho sentito parlare, ho già parlato con persone di queste comunità, e direi che di chiedere magari proprio a un professionista, nel senso professionista che non sono, ma dei questi appassionati, come loro fanno, perché confesso non ho trovato nemmeno io la quadra con l'hoia.
Un'ascoltatrice ci chiede quante volte alla settimana innaffiare la yucca. Lei dice: ho l'abitudine di farlo una volta alla settimana, è giusto?
Dunque, io sono sempre molto scettico di bagnare le piante il lunedì, cioè una volta alla settimana. Io chiedo sempre la pianta prima di bagnare, perché ci sono di quelle settimane che magari mi chiedono anche due volte di essere bagnate e poi magari per tre settimane non hanno voglia di bagnare. Sono incostanti le piante. Ora, la yucca è una pianta a sé, nel senso che se la yucca è ben radicata gli si può fare qualsiasi cosa che non morirà mai. È una pianta facilissima, una pianta che può dare grandi, grandi soddisfazioni anche alle persone meno, diciamo, portate o con il pollice meno verde sulla faccia della terra. Secondo me, se fino adesso è andata bene con una volta alla settimana con la yucca, va bene, ma è una regola che solitamente a me non piace. Io chiedo sempre alla pianta se ha bisogno di acqua.
Ci chiedono anche, un ascoltatore dice, ho sentito che per le orchidee al posto di dare acqua si potrebbe dare delle piccole dosi di ghiaccio, è vero? Chiede.
Ah, questa non l'ho mai sentito e soprattutto non lo farei mai, perché il ghiaccio fa freddo. Io sconsiglio di usare l'acqua fredda. Io quando bagno le piante d'appartamento d'inverno, l'acqua corrente è fredda, perché le tubature esterne, anche se sono interrate, comunque diventano fredde. Non uso mai l'acqua completamente fredda, faccio scorrere l'acqua finché è amabile sulle mani e uso quella temperatura dell'acqua. Il ghiaccio posso solo dire che è veleno.
Uh-huh. Un ascoltatore dice: ho una pianta, una pilea in terriccio, vorrei passare all'idrocoltura, è possibile? E se sì, mi dà un consiglio?
Si può fare tutto questo mondo, ma trasformare una pianta dalla terra in idrocultura, la prima domanda che mi sorge: perché? Le piante stanno meglio nel substrato che nell'acqua. Cioè, poi, come detto, ci sono piante e piante. Un filodendro che di suo ama l'acqua, che vive nella natura vicino ai corsi d'acqua, dove le radici aeree vanno direttamente nel corso d'acqua, mi sta bene. Ma una pilea, che è una pianta che nella natura cresce sugli alberi, di conseguenza sfrutta la corteccia marcita, cioè un substrato molto ricco, e poi questa pianta che piace il terriccio ricco me la metti nell'acqua dove di ricchezza ce n'è ben poca, non la vedo bene. Allora piuttosto usare questi substrati alternativi che stanno arrivando sul mercato in maniera sempre più insistentemente, dove sono dei misti di lapillo, pietra pomice e cotto, allora piuttosto qualcosa del genere. Ma l'idrocultura, francamente, anche no.
È arrivata una bella foto di, l'ascoltatore scrive, non so se pronuncio giusto, Bocarnea,
sì.
Ecco, e dice: da molti anni ho questa pianta, ma non so mai quanto bagnarla. A volte le punte diventano gialle, perché?
Perché bagna troppo. Allora, la bocarnea è una di quelle piante che vanno bagnate veramente poco. Per riuscire con la bocarnea bisogna usare sempre un vaso, o meglio una ciotola, perché la bocarnea non vuole un vaso profondo, vuole un vaso poco profondo ma largo. Allora si usano le ciotole per le bocarnee, in maniera che non abbiamo 20-30 centimetri di profondità, perché facendo così la uccidiamo solitamente la bocarnea, perché c'è un substrato, una parte di substrato che non ha mai le radici, non ha mai l'apparato radicale, e di conseguenza quando le radici si avventurano in questo substrato marciscono subito. La bocarnea è una pianta che ha sempre, deve avere un vaso sottodimensionato, come detto, una ciotola poco profonda, con un terriccio anche povero, e la bocarnea vive di quello che gli diamo noi, cioè dell'acqua che gli diamo noi e del concime che gli diamo noi, cioè liquido. Allora, io ho una bocarnea, non è mia, l'ho adottata, l'ha portata mia moglie quando è venuta a vivere con me più o meno 200 anni fa. Lei sta benissimo, nel frattempo quando è arrivata, poveretta, non aveva le cure adatte, aveva il vaso sbagliato, aveva troppa terra, ho ridotto tutto, naturalmente mia moglie mi accusava che la volevo uccidere, la sua unica pianta che ha portato lei, che non la trattavo bene. Intanto sono passati tanti anni, sono sposato da tanti anni e la bocarnea è sempre lì, anzi è molto di più bella, molto più grande di quello che era quando l'ha portata, proprio perché gli ho ridotto il vaso, gli ho messo una ciotola, gli do poco acqua e anche poco concime.
Bene, siamo contenti che la tua piccolina vi seguirà ancora per tantissimi anni, e siamo contenti di tutti i consigli che hai dato ai nostri ascoltatori. Io mi scuso con tutti, abbiamo ancora quasi 20 messaggi ai quali non abbiamo potuto rispondere, prometto daremo una risposta veloce ai vostri messaggi, ma a questo punto torneremo sull'argomento piante ed appartamenti la prossima volta. Buon pomeriggio, ci risentiamo domani.